Tommaso Angrisano e i suoi ospiti presentano Bar Sport Serie A. Discussioni e approfondimenti sulle partite di Serie A e non solo.
Bentornati in una nuova puntata di Bar Sport Serie A. Oggi al mio fianco ci sono, torno dall'ultima volta, Lorenzo Buracchi.
Buonasera a tutti.
E alla regia per la prima volta Filippo Trenna.
Buonasera a tutti.
Oggi parleremo dell'ultima giornata di Serie A, pur essendo ancora in corso, ma prima volevamo fare un breve excursus sulla partita dell'Italia, che era giocata mentre eravamo in diretta l'ultima volta. Noi staccammo sullo 0-0 e dopo poco finì 4-1. Quindi, se vuoi, Lorenzo, ti lascio introdurre l'Italia.
Sì, volevo sottolineare la bellissima prestazione dell'Italia, soprattutto di Lorenzo. Ha fatto un'ottima partita perché ha fatto doppietta. Io non avevo scommesso niente su lui, avevo puntato tutto su Cambiasso, invece ha giocato molto molto bene. Poi Di Marco veramente molto bravo, insieme a tutta la nazionale, diciamo, ha giocato tutta veramente molto molto bene. E non... se continua in questo modo faremo grandi cose, speriamo continui così, perché abbiamo pure l'attacco quest'anno.
Sì, abbiamo da sottolineare che Frattesi ogni volta che gioca in nazionale segna, possiamo dire, tranne Italia-Belgio, che Di Marco l'ennesima grande prestazione insieme a Di Lorenzo post-europeo. E quindi penso che il problema principale dell'europeo, come ho sempre pensato, sia stato il modulo sbagliato, più che altro la difesa 4, che non era consona ai giocatori che abbiamo noi, insomma.
Sì, certo, secondo me è stato il modulo. Poi purtroppo è normale che magari un europeo siamo un po' persi, ma ora ci stiamo ritrovando come una grandissima squadra e abbiamo l'atteggiamento giusto.
Ora alle prossime abbiamo Belgio e Francia, ci manca un punto per accedere alle Final Four, dove in base a se arriviamo primo o secondo potremo beccare un avversario più o meno difficile, quindi speriamo di vincere entrambe le partite, diciamo.
Sì.
Prima di passare alla Serie A volevo ricordarvi che potete farci domande o sul canale Twitch di Radio Incontri o sul numero WhatsApp 333-89-82560. Inoltre oggi, essendoci ancora la giornata di Serie A in corso, proveremo ad aggiornarvi live su Verona-Monza in caso di cambiamento di risultato, anche se non è ancora iniziata. Detto questo, direi di passare alla prima partita di giornata, che è Genoa-Bologna. Genoa-Bologna finita 2-2, Genoa che va in vantaggio 2-0, no, Bologna che va in vantaggio 2-0 con gol di Orsolini e Odgaard, rimontati poi nel secondo tempo dalla doppietta di Pinamonti, diciamo, con due gol bellissimi, uno di testa da quasi fuori aria e l'altro al giro su errore di Casale. A proposito del Bologna, ha fatto una pessima partenza e continua a far male perché non ingrana ancora, secondo me, soprattutto a causa delle tante partite fra nazionali, Champions. La rosa del Bologna non è, diciamo, adatta a sostenere tutte queste partite, penso.
No, ma poi il Bologna ha cambiato tantissimo dall'anno scorso, perché ha venduto giocatori che rappresentavano appunto la squadra, come Zirkzee e Calafiori. Poi Ferguson, che era il centro del Bologna, è attualmente infortunato, starà fuori a lungo, quindi ha cambiato pure allenatore, che, diciamo, italiano non ha mai fatto benissimo anche alla Fiorentina, ha perso due finali europee e quindi è molto difficile anche per il Bologna fare bene questa stagione, è molto comprensibile.
In queste due squadre hanno situazioni di allenatore completamente opposte, perché si dice che Gilardino sia a rischio esonero, mentre Italiano gli viene continuato a dare fiducia, mentre secondo me Gilardino non merita l'esonero, perché abbiamo visto l'anno scorso con una squadra adatta cosa può fare, come è in grado di far giocare la squadra, mentre Italiano non ha mai, tranne che alla Spezia e nei primi anni a Firenze, proprio, diciamo, dato l'impressione di essere un top allenatore per Champions, insomma. Ti voglio fare una domanda: secondo te, vista anche la doppietta di Pinamonti, Balotelli, che si dice voglia essere preso dal Genoa, serve o no al Genoa?
Ma Balotelli farebbe molto comodo al Genoa, anche perché attualmente c'è Pinamonti e Vitigna. Vitigna non sta giocando molto bene, non sta dando continuità, quindi Balotelli secondo me farebbe comodo. In caso di un infortunio di Pinamonti, almeno il Genoa avrebbe un vero numero 9 da mettere in campo.
Sì, anche se secondo me più che un numero 9, quello che manca è, possiamo dire, Gudmundsson più dell'anno scorso, piuttosto che Letegui, che è stato non sostituito adeguatamente, però da Pinamonti che è comunque un buon giocatore, mentre manca un fantasista, un trequartista che prende il posto di Gudmundsson.
Sì, anche perché Retegui l'anno scorso non ha fatto moltissimi gol al Genoa, invece Gudmundsson ha veramente spinto. Però Retegui non ha fatto molti gol, ma comunque si è caricato insieme a Gudmundsson il Genoa sulle spalle. Hanno fatto l'anno scorso un'ottima stagione perché una squadra neopromossa è arrivata a decima e veramente complimenti.
È arrivato a zero, non so se hai visto, l'ha svincolato negli ultimi giorni Gaston Pereiro come trequartista, però non penso che l'ex Cagliari possa dare, diciamo, una qualità in più alla squadra, perché anche al Cagliari non ha mai proprio, diciamo, fatto il salto di qualità in più.
No, certo, Gaston Pereiro sicuramente non svolterà molto l'andamento del Genoa in questa stagione. Secondo me il Genoa dovrebbe puntare più su magari un giovane talento e trovare così la svolta, perché se no è veramente molto rischioso.
Sì, detto questo direi di passare a Como Parma, che è finita 1-1 con gol di Bonny, uno straordinario gol di Bonny di tacco, con il pareggio di Nico Pazza, che so che è un giocatore che a te piace molto,
Sì.
poco prima dell'intervallo. Una cosa che non ho capito sinceramente da parte di Pecchia è quella di far partire Mann dalla panchina, anche se Alkvist ha fatto tutto sommato bene, però secondo me Mann è un giocatore molto superiore al concordente, insomma.
Sì, Mann è veramente molto forte, dà molta qualità al Genoa e al Parma, secondo me è uno dei migliori nella rosa, però ci sta magari farlo partire anche una volta dalla panchina per farlo riposare oppure dici lo metto
A squadre stanche,
al
insomma.
secondo tempo, sì, magari spacca la partita e la portiamo a casa. Purtroppo non è stato così per il Parma, ma diciamo che si è portato a casa un punto con un Como che si sta ritrovando perché ha giocatori veramente di alta qualità come Nico Pazza, appunto, che ha segnato, Cutrone che sta facendo abbastanza bene.
Sì, io ho sentito alcune voci addirittura di Pecchia a rischio di andare all'allenatore del Parma, ma io non sono per niente d'accordo perché comunque è un allenatore giovane, ha, se non sbaglio, 51 anni. Che è una squadra giovane che per la maggior parte è, diciamo, il primo anno in Serie A, prima di Bernabé, Mann, Bonny, che comunque secondo me se gli viene dato tempo può arrivare, può puntare ad arrivare a un gran progetto, insomma. Stessa cosa vale per Fabregas, che gli è stata cambiata totalmente la squadra l'anno scorso, cioè giustamente per fare una squadra più adatta alla Serie A, però anche a lui serve tempo. Ora pian piano sta ingranando rispetto all'inizio, rispetto al 3-0 con la Juventus. Sta pian piano ingranando e sta facendo rendere al massimo Nico Paz, ma anche Fadera, che è un esterno che è molto sottovalutato, secondo me.
No, ma poi Fabregas diciamo che si è ritrovato anche senza un grandissimo difensore perché Varane si è fatto male, quindi ritrovarsi appunto con una rosa inserendo Varane, poi a poche giornate, cioè durante la prima giornata si è rotto e ritrovarsi senza un top player come Varane è anche molto difficile per l'allenatore, quindi è normale. Magari anche l'inizio, visto, ha perso 3-0 con la Juve e altre partite, però ora si sta ritrovando.
Ora, non so se hai visto che è entrato addirittura in dirigenza Varane, un ruolo in dirigenza del Como.
Sì.
Secondo me è anche un segno di ringraziamento da parte del Como per aver accettato comunque un progetto così ambizioso da parte di Varane.
Sì, certo, anche una forma di ringraziamento, ma poi anche di fargli capire, cioè Varane vuole far capire anche al Como che comunque sì, anche se è infortunato, cerca di aiutare bene o male la squadra in qualsiasi modo possibile.
Io una domanda voglio farti è, io vedo delle somiglianze fra Bonny, che è partito molto bene, ha già
Sì.
fatto 3 gol se non erro, e non tecnicamente, però secondo te può fare più o meno il percorso di Zirkzee dell'anno scorso?
Oddio, non lo so perché secondo me sono un po' differenti come giocatori. A me Bonny piace molto anche perché è giovanissimo, ha 20 anni e sta facendo molto bene. È partito facendo delle giovanili in Francia, 17 anni più o meno era sulla prima squadra francese. Poi al Parma ha fatto Serie B, quest'anno sta partendo bene. Però non vedo molte somiglianze con Zirkzee. Cioè, Bonny è più, forse più simile a Osimhen.
Sì, ma io infatti intendevo più, diciamo, il percorso di partire da una squadra comunque non promossa ma di bassa classifica e magari essere venuto a una top l'anno dopo più che altro, non proprio il percorso come giocatore.
Ah, ok. No, al percorso allora ci sta più o meno.
Perché io lo vedo come, diciamo, rispetto a Zirkzee, forse meno tecnico, però con più gol nelle gambe.
Sì.
Perché Zirkzee sì, ha fatto molto bene, però comunque se non era ha fatto 10-11 gol l'anno scorso alla fine.
Sì, però ha spinto la squadra, sì. Non ha i gol sulle gambe, però ha ha molta qualità.
Più che lega la squadra, diciamo.
Sì.
Detto questo, direi di passare alle partite un pochino più importanti della giornata, come per esempio Milan-Udinese, che è finita 1-0 con gol di Chukwueze. Questa è una partita che ha fatto molto discutere, soprattutto a causa dell'espulsione di Renders intorno al 30° minuto, che ha senz'altro condizionato la partita, perché il Milan ha fatto più di un'ora in addirittura fino al minuto 101 in inferiorità numerica.
Sì.
E te che ne pensi del rossa Renders?
Io penso che sia non del tutto giusto, però è difficile anche valutare queste situazioni, perché non si sa mai, l'arbitro magari l'ha vista in un modo, non è, dopo la vediamo in un altro, è molto complicato. Io vedo un po' un Milan che si è lasciato un po' perdere anche la partita, perché ha rischiato il pareggio con l'Udinese, però essendo che ha giocato una partita un'ora in dieci, non dico che è giustificabile, perché comunque sia il Milan una squadra che è in Champions, comunque sia con una storia molto molto importante, però è andata così.
Sì, possiamo dire un brutto Milan,
sì.
Nonostante l'inferiorità, cioè contando anche per l'inferiorità numerica, che però secondo me non giustifica totalmente la partita, perché comunque l'Udinese era anche priva di Thauvin, che possiamo dire è il giocatore più forte, quindi secondo me il Milan doveva, oltre che a vincere, convincere un pochino di più, perché oltretutto sono stati annullati due gol all'Udinese,
sì,
per questione di millimetri, che potevano addirittura costare la sconfitta all'Udinese. Secondo te il tema di Leao, perché vedo ancora, secondo me, questa vittoria nasconde molto la confusione che ci sia nello spettacolo del Milan, perché vedo fra il caso di Hernandez, Leao, secondo me ci sono ancora dei problemi.
Sì, anche perché Leao è stata tutta la partita in panchina, ma non sappiamo se magari è per una scelta tecnica in vista della Champions, oppure perché magari ha litigato veramente con l'allenatore, questo non lo possiamo sapere. Però ho visto anche il caso di Hernandez, che aveva litigato un po' con la società, infatti era stato accostato anche alla Juventus, e vedremo più avanti come si svolgeranno queste situazioni, poi per parlarne,
sì,
meglio.
Sì, può essere che sia un riposo in vista della Champions, però anche perché Fonseca ha annunciato che domani giocheranno sia Hernandez che Leao. Però credo che, specialmente con un Milan tutto chiuso dietro per gli ultimi 30 minuti contro l'Udinese, tutta sbilanciata in avanti, poteva far molto comodo Leao con le ripartenze, perché Okafor era stanco, era uscito, Chukwueze non aveva più sulle gambe, cavato per l'espulsione di Renders per bilanciare la squadra, e Abraham si è fatto male dopo poco. Quindi credo che Leao avrebbe sicuramente fatto molto comodo, diciamo.
Sì, Leao sicuramente avrebbe spaccato la partita se avrebbe giocato come sa giocare, però non lo so, magari vuole riposarsi in vista della Champions, Fonseca ha fatto questa scelta tecnica e niente.
E invece come ti spieghi il fatto che Loftus-Cheek l'anno scorso era titolare fisso con Pioli, da trequartista,
sì,
e abbia fatto 10 gol se non erro, e invece quest'anno non gioca titolare, ha giocato solo la prima parte titolare e poi le altre 7 in panchina, entrando qualche volta 20 minuti ieri per infortunio di Abraham?
Oddio, questa è una scelta molto difficile da commentare, perché Loftus-Cheek l'anno scorso ha fatto abbastanza bene, però il Milan quest'anno ha preso un giocatore come Fofana, che per ora sta facendo benissimo, perché sta giocando veramente molto molto bene. Anche per esempio con l'Udinese penso sia uno degli unici che ha fatto bene, ha fatto un'ottima prestazione. Loftus-Cheek è un caso un po' particolare, perché si vede, se l'allenatore dice, cioè non lo vuole schierare, vuol dire che magari durante gli allenamenti ha perso un po' continuità, oppure vede Fofana allenarsi meglio, Reinders, e quindi decide di non schierarlo.
Sì. Volevo sottolineare anche la prova di Pulisic, l'ennesima prova straordinaria di Pulisic, che se non erro la quinta partita di fila con gol o assist, penso sia il suo miglior avvio di carriera, che secondo me ora ha preso, diciamo, il posto di top player del Milan, cioè è più lui che Leao il trascinatore del Milan.
Sì, in questo momento sì, Pulisic sta facendo benissimo, sta trascinando il Milan, per esempio anche contro l'Inter hanno vinto con un meraviglioso gol di Pulisic, e per ora è lui il top player, non più Leao che si sta un po' perdendo.
Più che altro perché Leao, diciamo, quando incontra squadre molto all'attacco fa molto bene nei contropiedi, però quando trova squadre chiuse Pulisic rispetto a lui ha più tecnica, più inventiva, più che ti sblocca la partita, diciamo, con un tiro da fuori magari.
Sì, Leao infatti è più per i contropiedi, per la sua velocità, che è molto molto veloce, ma Pulisic ha più qualità, più veramente si muove molto meglio in mezzo al campo. Poi Leao anche, cioè, è un po' discontinuo, perché fa delle partite strepitose, poi magari delle partite in cui sbaglia le cose più banali.
E invece ultima domanda prima di passare alla prima canzone. Te vedo opinioni contrastanti su Abraham, perché comunque diciamo, appena arrivato al Milan ha fatto molto bene, si vedeva che aveva voglia, grinta, però poi quando si tratta di segnare manca spesso l'appuntamento con il gol. Per esempio, non so se hai visto, Sabatora si è mangiato un gol clamoroso a porta vuota, facendosi anche male alla spalla a causa dell'errore, oppure anche ricordo al derby con il Liverpool, varie occasioni sprecate. Te che ne pensi di Abraham?
Io penso che Abraham sia un giocatore a cui bisogna dare fiducia perché ha fatto la prima stagione, cioè l'unica stagione buona per ora che ha fatto è stata quella, la prima
A
con la
Roma.
Roma, poi dopo si è infortunato, è stato fuori molto tempo, però diamogli fiducia per esempio anche come è stata fatta con Jovic che comunque sia l'anno scorso quando entrava il suo lo faceva, io dico di dargli fiducia a Abraham perché è un buon giocatore però cioè, si deve impegnare molto di più.
Sì, ora poi con gli infortuni di Abraham e Jovic si dice addirittura che in Champions possa entrare o comunque contribuire alla partita. Camarda addirittura che è stato tolto, infatti criticato molto per questo l'allenatore dell'Under 21 in Serie C, al 45esimo appunto da, si dice, sotto indicazione della società del Milan per risparmiarlo per la Champions. Ora io non so quanto possa, diciamo, dare all'esordio in Champions, però secondo me anche a livello proprio di immagine far esordire uno come Camarda sarebbe una bella immagine per il Milan, ecco.
Sì, sarebbe una bellissima immagine perché è un giocatore molto forte, anche se ancora è molto presto per giudicarlo, però quello che sta mettendo anche con la nazionale, veramente gioca molto bene, è uno che sa giocare veramente a calcio e io lo farei, sono d'accordo di farlo giocare perché è bene che facciano queste esperienze i nostri giovani che dobbiamo avere un vero, vero attaccante anche nel nazionale.
Sì, prima di passare alla canzone c'è stata più che una domanda, un'osservazione. Ci dice: quest'anno Renders è il miglior centrocampista del Milan. Tu che ne pensi di Renders?
Reinders sta giocando bene, a parte il rosso con l'Udinese, però sta veramente giocando bene. Io direi anche Fofana per ora miglior centrocampista, perché ha gambe, fisico e tiene molto bene la palla.
Però secondo me gli manca un po' di, giocando anche trequartista, ora un po' di concretezza, cioè deve migliorare a livello concreto di tiro, perché gioca, dribbla, passa molto bene, però quando si tratta di tirare molte volte non prende la porta.
Sì.
Detto questo direi di passare alla prima canzone che è Mentre il mondo esplode di Mace e Marco Castello.
Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
333 89 82 560
è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.
Questa voce è messa lì come non fosse mai più andata via. Vorrei sapere fare bene tutte queste cose, trovar piacere anche in agonia. E sogneremo di città sommerse in fondo al mare. Baci che ora cacciano al chiaro di luna. Di essere più pezzenti e poi più grandi imperatori. La notte nella selva guaruna. Oppure te ne vai via. Puoi fare come vuoi se resti ancora un po'. Siamo mentre il mondo esplode. Ah, a distanza impareremo mai a farcela prendere bene, anche se nel frattempo il cielo cade. Sai che tutto quello che ho da dire mi scivola via dalle mani, e intanto ce ne stiamo a guardare il mare che sale.
Non ho più sé. prete, anche se tutti questi vicoli sono deserti. Non ho più specchi, non ho più niente, fissi il riflesso così forte, buchi le pareti. E tu parli solo degli altri, non vuoi pensarci, che non siamo altro che quel sale, finirai per piangere. Voglio l'oceano nella vasca e non mi basta un lago, ho il nulla stretto nella tasca e non lo lascio al caso. Faccio due passi soltanto perché a tratti non riesco più a fermarmi e ti prego di frenarmi. Davvero gira tutto e non trovo un perché. E gira tutto e non trovo un perché.
Pure te ne vai via, puoi fare come vuoi, se resti ancora un po' qui ci raccontiamo storie, ce la godiamo mentre il mondo esplode.
Bentornati da Radio Incontri, ricordo che potete fare domande sia sul canale Twitch di Radio Incontri che sul numero WhatsApp 333-8982-560. Ora è arrivato il momento di Juve-Lazio, che stando Juventino lascio introdurre a te.
Sì, la partita Juve-Lazio si è conclusa con l'1-0 della Juventus, del padrone di casa, e appunto è stato fatto un autogol da parte di Ghila, che dovuto anche alla grandissima stanchezza, essendo che la Lazio ha giocato gran parte della partita in 10, siccome Romagnoli ha fatto un fallo che secondo me è molto netto, cioè un rosso meritato, perché appunto ha fatto un bruttissimo intervento su Kalulu che si stava inserendo in porta. E partita che appunto è stata giocata soprattutto dalla Juventus anche per la superiorità numerica, dove ho visto una brillante prestazione da parte di Douglas Luiz, che ha sbagliato un gol un po' clamoroso, però la squadra c'è sempre la fame della vittoria e lo spirito giusto per fare un'ottima stagione, sperando che, essendo juventino, sperando che continui con questo spirito.
Sì, possiamo vedere diciamo una Juve a due facce, perché se da una parte in difesa diciamo è quasi invalicabile, con un gol preso tra l'altro sul rigore in 8 partite, in avanti fa molta fatica a creare e a segnare, perché fra Douglas Luiz che diciamo sbaglia quel gol a tu per tu con la porta, fra Vlahovic alla scorsa che si mangia il gol a porta vuota con il Cagliari, diciamo vari errori di giocatori più forti, tra l'altro, che questa volta no, ma possono costare come l'altra volta punti alla Juventus.
No, ma poi no, costano punti alla Juve, perché anche con il Cagliari abbiamo buttato 2 punti che, mettendoli anche in classifica, ora avrebbero fatto sempre più differenza, perché il Napoli ci sta anche un po' staccando. E sì, molti ancora c'è qualche errore in attacco, ma perfezionati quelli, diciamo che la squadra è molto forte, quindi dobbiamo un po' perfezionare l'attacco. Ma anche l'assenza di Conceição e Nico Gonzalez ultimamente si è fatta un po' sentire, perché soprattutto Conceição, che ha quasi convinto la dirigenza della Juventus per essere riscattato, che lui è veramente un giocatore fortissimo, perché dribbla, punta, butta palloni in mezzo e ha anche un grandissimo tiro.
Poi dimmi se sei d'accordo con me, quello che a me mi ha stupito di più di questo inizio della Juventus, un inizio buono tutto sommato possiamo dire, è Kalulu senz'altro, perché comunque certo, con l'infortunio di Bremer, che è diciamo un disastro per la Juventus tutto l'anno, sì, Kalulu è arrivato per pochi soldi, circa 10-15 milioni dal Milan, da scarto del Milan quasi, si è preso subito il posto a titolare e non l'ha più lasciata la Juventus.
No, secondo me Kalulu per ora è il miglior acquisto che ha fatto la Juventus in quest'estate, perché è veramente un muro in difesa molto solido e sta dando anche continuità, perché dall'inizio della stagione ha sempre fatto benissimo, non ha mai avuto nemmeno una partita in cui si è perso, sta veramente seguendo molto bene anche le indicazioni del mister. Poi si spinge anche in avanti, per esempio anche come ha fatto con la Lazio, che poi ha costato il rosso a Romagnoli. E diciamo la difesa perfetta, perché abbiamo subito un gol solamente in Serie A su rigore, e poi anche Gatti, Cabal, Cambiaso sono tutti veramente degli ottimi giocatori.
L'unica cosa che vedo nella Juventus è che ancora diciamo deve trovare i titolari a centrocampo, perché comunque girano tutti fra appunto Douglas Luiz, ora ultimamente gioca un po' di più, prima meno, Locatelli, Fagioli, Thuram, McKennie, sono comunque tanti, ma per 2-3 posti. Tu chi sarebbe il tuo terzetto ideale di centrocampo secondo te?
Allora, questa è una scelta molto difficile, perché comunque allora Douglas Luiz, anche se non sta facendo molto bene, però sappiamo tutti che è un giocatore con grande classe e qualità, quindi io lo metterei, perché almeno dargli fiducia per un po' di partite, perché comunque si merita, una grande classe. Poi mi stuzzica molto anche Fagioli, perché ultimamente quando ha giocato ha fatto molto molto bene e si è ripreso dall'ultima, da vista è stato fermo un bel po' di tempo, mm-hmm, però sembra essersi ritrovato, anzi sembra essere ritornato ancora meglio di prima. Però anche Thuram è molto molto buono, perché è molto fisico, poi riesce a tenere molto bene palla. E Locatelli si sta risvegliando anche questa stagione, seguendo anche magari i consigli del mister Motta, e io non saprei veramente chi schierare, perché è molto difficile la situazione della Juve in,
sì,
centrocampo.
Sembra quasi che Thiago Motta abbia deciso, abbia dato diciamo dei ruoli in base alla competizione. Per esempio domani in Champions dovrebbero rigiocare contro lo Stoccarda McKennie e Fagioli, come la scorsa di Champions, mentre in campionato molto più spesso Locatelli e Thuram. E credo che voglia farlo molto per farli girare, per non averli mai a corto di energie, così da avere sempre al massimo, insomma. Detto questo, prima di passare a Empoli-Napoli, volevo aggiornarvi su Verona-Monza. Monza che ha passato in vantaggio 1-0 con gol di Dani Mota su assist di Caprari. Un grandissimo gol, tra l'altro. Detto questo, passiamo a Empoli-Napoli. Napoli che vince 1-0, una trasferta molto complicata sul campo dell'Empoli, con gol di Kvaratskhelia su rigore al 63esimo. Rispetto alle scorse partite abbiamo visto diciamo un brutto Napoli, forse anche a merito dell'Empoli che ha fatto un grande avvio, infatti è solo la seconda sconfitta. La diciamo risolta a Conte, quando nel momento che ha fatto i cambi, che ha avuto secondo me gran coraggio, perché comunque su una partita sbloccata sullo 0-0 al 60esimo togliere Lukaku non è da tutti, insomma. Ha messo Simeone, che ha fatto una giocata che ha portato subito al rigore, secondo me molto dubbio,
sì,
realizzato poi da Kvaratskhelia. Un'altra cosa che vorrei sottolineare è l'ennesima grande prova di Lorenzo, che sembra completamente rinato sotto Conte, e da segnalare anche la prima partita da titolare, se non erro, di Spinazzola, che non ha fatto una grandissima partita, però comunque secondo me se torna ai suoi livelli può dare una grande mano.
Sì, ora penso sia un po' difficile rivedere Spinazzola come ha fatto all'Europeo, anche perché sta un po' invecchiando, però penso che comunque sia un ottimo giocatore e possa dare la sua sprinta al Napoli, che contro l'Empoli, come hai detto, non ha fatto una grandissima partita, ma anche perché l'Empoli è partito molto molto bene, ha subito anche pochissimi gol e sta giocando molto bene, mi ha convinto molto.
Sì, secondo me cosa ancora più importante di Empoli-Napoli della partita sono state le dichiarazioni di oggi di De Laurentiis, che non so se hai visto, ha fatto delle dichiarazioni su Kvaratskhelia, che se non erro fra un anno gli scade il contratto, ha diciamo detto testuali parole, se non vuole rinnovare può andarsene, che secondo me è in un momento in cui comunque l'ambiente è tranquillo, sono prima in classifica, tutto sta andando per il verso giusto, è diciamo un fulmine a ciel sereno, perché comunque è inaspettato. Va bene che De Laurentiis è solito fare queste cose, però secondo me ha sbagliato completamente il momento dell'intervista.
No, ma io non penso invece, perché secondo me ha detto una cosa giusta, perché se un giocatore non vuole rinnovare è giusto che se ne vada, perché per esempio al Napoli servono giocatori che tengono veramente la maglia, che lottano per la maglia, non giocatori che vadano poi per altri club, che sognano di giocare su altri club. Quindi secondo me non ha detto una cosa sbagliata.
Ma infatti sono d'accordo sul fatto, secondo me è il momento che è stato sbagliato, le tempistiche più che altro sbagliate.
Ma no, perché ci vuole sempre quella frase per rompere sempre il ghiaccio.
Dici, sì, un momento buono per, certo, tenere tutti sull'attenzione. Sì. A proposito di Kvaratskhelia, tra l'altro, Conte ha detto che David Neres, che è un grandissimo giocatore secondo, sì, me, non si gioca più il posto con Politano, che è il titolare fisso per i compiti difensivi che svolge, ma con Kvaratskhelia. Secondo me questo qui anche influisce poca contentezza di Kvaratskhelia.
Sì, anche perché Kvaratskhelia era un titolare fisso, ora si ritrova magari a contendersi un posto con un neo arrivato, perché David Neres è arrivato quest'estate e è molto difficile, però spero che insomma si rimetta tutto a posto e il Napoli continui a spingere come ha sempre fatto.
Come vedi il Napoli a fine anno? Che posizione arriva?
Il Napoli penso fra le prime quattro sicuro.
Può giocarlo per lo scudetto oppure lo vedo ancora indietro?
No, per lo scudetto non penso. Penso che fra un po', inizi, come ha fatto anche con l'Empoli, inizia un po' a calare, anche perché è il primo anno di Conte. Conte, come abbiamo visto anche con l'Inter, il primo anno non vinse, vinse al secondo. Quindi non è detto, non lo posso dire, ma penso che fra le prime quattro ci arrivi, ma il campionato no.
Più che altro arrivano anche tutti i big match, ora comunque finora ha affrontato, sì, Juve esclusa, su tutte le squadre della parte destra della classifica.
Sì.
Detto questo, passiamo all'ultima parte della nuova canzone, che è Venezia-Atalanta 0-2. Atalanta, possiamo dire, quasi passeggia sul campo del Venezia, vince 2-0 con gol di Pasalic e Retegui. Tra l'altro uno straordinario gol di Retegui di pallonetto dopo l'errore della difesa del Venezia, che è l'ottavo gol in 8 partite, quindi diciamo da solo in testa alla classifica capocannonieri. In classifica capocannonieri, che al secondo posto presenta Marcus Thuram con 7, che proprio questa giornata è stato a secco, quindi è stato superato. Te vuoi dirmi qualcosa oppure?
No, io volevo dire che Retegui veramente sta giocando molto bene, perché appunto 8 gol in 8 partite, e sono molto contento perché serve un vero giocatore, un vero attaccante per la nazionale, che anche il nazionale sta segnando. E l'Atalanta ha giocato bene, ma sappiamo tutti che l'Atalanta è una grande squadra, penso che anche quest'anno arrivi in Europa. E si è fatto un po' discutere di Lookman, il fatto con Gasperini, perché Gasperini ha appunto annunciato che che Lookman è stato sostituito proprio perché giocava più per se stesso e non per la squadra. Te cosa ne pensi?
Io credo che valga molto lo stesso discorso fatto per Kvaratskhelia, che serve un po' per, diciamo, tenere sempre l'ambiente sul, diciamo, sull'attenzione,
sul ritmo.
Però Gasperini non è nuovo a fare questo tipo di dichiarazioni, sì, sì. Secondo me se prese bene, ok, possono far mantenere l'attenzione. Se prese male possono quasi distruggere comunque la tranquillità dell'ambiente, perché comunque l'Atalanta ora è netta ripresa rispetto all'inizio, sta trovando continuità. Secondo me sono dichiarazioni che non servivano, cioè tu lo togli, glielo dici nello spogliatoio, però non lo vai a dire pubblicamente.
No, ma io penso che sia giusto anche pubblicamente, perché è giusto che i tifosi lo sappiano tutti, ma penso più che questo sia come un consiglio da padre a figlio.
Per svegliarlo quasi.
Sì, certo, e spero che lui la prenda più come un incoraggiamento e non come un'offesa.
Sì, un'altra cosa importante è il gol di Patrick, che è il suo 50° in Serie A, sì, fra Milan e Atalanta. È stato un centrocampista che ha sempre segnato molto, quest'anno ancora non si era sbloccato, ha fatto fatica, un rigore sbagliato all'ultimo contro il Torino, vari gol mangiati, però possiamo dire che anche in ottica fantacalcio è un giocatore che dà sempre garanzie.
Sì, sì, soprattutto un po' di tempo fa era molto più sicuro, quest'anno c'è anche un...
Sono tanti più che altro.
Sì, sono moltissimi, ma come è sempre stato, perché l'Atalanta ha sempre avuto tantissimi giocatori lì davanti, quindi... Però Pasalic lo conosciamo bene, che quando entra, insomma, il suo lo mette e può sempre portare un gol, un assist, un bonus, lo porta spesso.
Invece Sponda Venezia, vedo una squadra che ancora affonda ancora di più di quanto non sia già partita male, non vedo possibilità per salvarsi, insomma.
No, anch'io la vedo molto male, perché per ora non ha messo sempre un atteggiamento molto... cioè un atteggiamento sbagliato, non è una squadra da Serie A, si sta veramente confermando come una squadra da Serie B e deve cambiare atteggiamento se vuole rimanere in questo campionato.
Sì, 4 punti in 8 partite, quindi male. Detto questo, prima di passare alla canzone, vi ripeto che potete scriverci al numero WhatsApp 333-8982-560 per farci domande o sulla chat Twitch di Radio Incontri. Detto questo, vi faremo ascoltare Prendimi, Toccami di Ornella Vanoni. Eccoci tornati tra gli incontri. Prima di passare alle ultime tre partite, vi continuo nuovamente a ricordare di farci domande al numero WhatsApp 333-8982-560 o sulla diretta Twitch tra gli incontri. Detto questo, passiamo a Lecce-Fiorentina, che è la terz'ultima partita di cui possiamo parlare, almeno che è finita. Che è finita 6-0 per la Fiorentina, con doppietta di Cataldi, doppietta di Colpani, gol di Beltrán e gol di Parisi. Sottolineare inoltre l'espulsione di Gallo sul 3-0 a fine primo tempo, che ha sicuramente diciamo condizionato, ha aiutato l'imbarcata subito da parte del Lecce. Di questa partita abbiamo da sottolineare più che altro Colpani, che finalmente si sblocca, sì. Come anche lui dichiarato di volersi sbloccare per il suo fantacalcio, finalmente si è riuscito con un 13,5 con 2 gol e un assist, e tra l'altro 2 gol molto belli al volo.
Sì.
Doppietta di Cataldi, che non credo l'abbia mai fatto insieme a una doppietta, tra cui un gol fuori area e uno su punizione. E un Lecce invece che resta, possiamo dire, simil Venezia, in fondo alla classifica con 5 punti, 18esimo, in piena zona retrocessione.
Sì, Lecce è partito male come il Venezia, però qui non cioè qui è l'ottima prestazione della Fiorentina, perché fare un 6-0 in trasferta non è da tutti. La Fiorentina ha giocato benissimo e anche il rosso a Gallo al 34esimo ha influenzato un po'. Comunque sia, la partita ormai tanto era già persa, perché 3-0 primo tempo, quindi era ormai la Fiorentina avrebbe già vinto, però diciamo che ha permesso poi alla Fiorentina di schiacciare il Lecce.
Sì, circa un anno fa possiamo dire che arrivava Gotti per salvare, diciamo, il Lecce e portarlo a una salvezza tranquilla, mentre ora si parla di esonero per Gotti, ultima opportunità con il Napoli, perché comunque ha fatto una pessima partenza. E te pensi sia giusto mandarlo via, oppure che i debba dover data fiducia?
No, ma io penso dare un po' fiducia agli allenatori, perché sempre a esonerare dopo si crea anche un clima molto confusionario che poi porta anche a delle retrocessioni, perché come abbiamo visto anche negli ultimi anni, per esempio la Salernitana cambia tantissimi allenatori, poi è retrocessa, e penso di dare anche un po' di fiducia all'allenatore, almeno per le prime 15 partite.
Sì, sicuramente. Detto questo, possiamo passare a una delle partite più interessanti di giornata, che è Cagliari-Torino, finita 3-2 per il Cagliari, sì. Con Viola che la sblocca, poi ribalta il Torino con gol di Sanabria e di Linetti, e infine Palomino, entrato da pochi minuti, e l'autogol di Coco, che tra l'altro ha fatto una grandissima partita di stagione,
sì.
E la ribaltano e fanno fare la prima vittoria in casa e anche della stagione generale a Davide Nicola. Un Torino che sicuramente senza Zapata perde molto, nonostante abbia fatto gol Sanabria, che è il naturale sostituto di Sanabria, tra l'altro si parla anche qui di Balotelli, un po' accostato a tutte, sì, le squadre, però non penso che possa dare molto, perché Sanabria è proprio superiore. Nonostante abbia fatto gol Sanabria, si nota subito l'assenza di Zapata, anche per come tiene alta la squadra, la fisicità, tutto, diciamo, la leadership di Zapata, perché è molto importante. Questa qui senz'altro è una risposta importante da parte del Cagliari, criticato da tifosi, anche la mascotte tra l'altro ha fatto molto ridere la scena in cui lo criticavano. È una risposta importante che li allontana dalla zona di retrocessione, li porta, se non erro, al 15° posto in classifica con 9 punti.
Sì, il Cagliari ha ribaltato la partita con il Torino. Il Torino era partito molto bene, si è un po' perso soprattutto con il Cagliari, perché si è fatto ribaltare, però comunque sia una partita, ci sta magari perderne qualcuna in campionato, ma non in questo modo, non facendosi ribaltare così, soprattutto anche perché poi è stato fatto un autogol, quindi dispiace ancora di più per i tifosi del Torino, ma il Cagliari se l'ha giocata molto bene.
Io credo che il Torino d'inizio anno avrebbe potuto fare un gran campionato, ce lo credo ancora, però fra l'infortunio di Zapata, comunque la partenza l'ultimo giorno di Bellanova che ha fatto molto discutere, credo sia stata una squadra molto indebolita sia da sfortune che da errori del presidente, insomma.
Sì, certo, perché hanno perso giocatori come Zapata e Bellanova, che erano centrali al progetto, però spero che il Torino riesca a trovare dei sostituti che li possano rimpiazzare al meglio.
L'unica cosa, diciamo, positiva, anche se positiva non è, dell'infortunio di Zapata, credo che finalmente possa essere al terzo anno, tra l'altro terzo anno in cui ci punta il fantacalcio e va male, l'anno del riscatto per Vlasic, cioè finalmente, che è tornato dall'infortunio, ha fatto una bella partita anche con un assist ieri. Credo che possa essere finalmente il suo anno, dove sia da mezzala nel 3-5-2 che da seconda punta, quando manca o Sanabria o Adams, possa finalmente fare lo step in più.
Sì, glielo auguro, perché è un giocatore forte e spero faccia molto bene con il Torino, perché abbiamo bisogno di vedere anche dei giocatori che portino della qualità nel nostro campionato, e gli auguro il meglio.
Sì, ultima cosa da sottolineare di questa partita è la grande prestazione di Scuffet, che con una parata all'ultimo salva il risultato al 94esimo su un colpo di testa di Adams, che sarebbe stata, diciamo, una beffa per il Cagliari, perché comunque al 94esimo su una mischia tra l'altro fortuita ha fatto una gran parata di reazione e ha salvato così il risultato. Detto questo, possiamo passare all'ultima partita di giornata, che è Roma-Inter. A me mi sta molto a cuore. Roma-Inter è finita 1-0 con gol di Lautaro. Qui abbiamo ammirato un Inter brutta, secondo me, sì, per molti tratti, però che da squadra ha, diciamo, vinto, ha resistito non in molti pericoli della Roma, perché comunque secondo me la Roma è una squadra per ora molto mediocre, però non era comunque scontato, perché fra Inter, Juve, Milan, Napoli, che avevano tutte vinte 1-0, però l'Inter aveva la partita comunque più complicata.
Sì, questo è vero, perché l'Inter non ha fatto benissimo anche con la Roma. La Roma ha giocato molto male, soprattutto l'errore di Zalewski che ha condizionato la partita, che ha perso pallone, poi è stata subito una ripartenza con Frattesi che la passa a Lautaro, Lautaro fa un bellissimo gol. Però l'Inter un po' spenta rispetto all'anno scorso, che l'anno scorso dominava ogni singola partita. Quest'anno la vedo più spenta, manca forse anche un po' Çalhanoğlu che si è un po' infortunato, manca qualcuno. Te cosa ne pensi?
Si dice della famosa fame di chi vince, insomma la fame mancante da parte di chi vince. Io credo non sia tanto quella quanto una precaria forma fisica più che altro, perché non so se a causa della preparazione estiva fatta per puntare più alla Champions, magari più a mantenersi e arrivare per il Mondiale per il club, che ricordiamo è a luglio,
sì.
Quindi serve una preparazione a lungo termine. Io credo che l'Inter possa, man mano andando avanti, ingranare, perché comunque, anche come ha detto Bergomi oggi, l'ambiente interista comunque è contento di essere solo a 2 punti dal Napoli dopo questa non perfetta partenza, dopo 8 gol incassati in 8 partite. Quindi credo che sia, diciamo, tutto sommato può solo andare a migliorare l'Inter.
Sì, sì, certo, credo che sono contento, anche perché più o meno le squadre sono tutte lì, non c'è c'è una capolista, c'è il Napoli, ma è a 2 punti che sono facilmente recuperabili. Juve, Napoli, Inter e Milan sono tutte lì messe insieme. Dipende tutto da come si svolgeranno le prossime partite per vedere poi una veramente che si contenda al titolo.
Sì, passando invece a Sponda Roma, ci sono varie cose da sottolineare, per esempio gli esterni molto mediocri che ha la, sì, Roma, fra cui Zalewski che propizia il gol dell'Inter perdendo palla nella tre quarti del calcio d'angolo, Celik che possiamo dire fa quasi l'assist a Lautaro stoppandogli la palla al limite dell'area. Comunque l'unico secondo me esterno veramente forte che ha la Roma è Angelinho, che però è, diciamo, viene usato da terzo di difesa per sopperire alla forma non perfetta di Hummels ancora.
Sì, la Roma è molto è partita malissimo.
10 punti in 8 partite.
Sì, poi è stato cambiato anche l'allenatore perché è stato esonerato De Rossi, che non ho capito molto il senso di questo esonero, perché stava facendo, non era partito benissimo, però è un allenatore che l'anno scorso ha risollevato la Roma e secondo me bisognava dargli fiducia. Poi ora è stato c'è anche un ambiente un po' confusionario fra la Roma, tifosi e la società. Per esempio i tifosi hanno anche fatto una protesta, sono stati 15 minuti fuori prima dell'inizio della partita e è molto molto complicata la situazione a Roma.
Sì, come ha detto anche Claudio Ranieri, secondo me è molto una polveriera a causa della mancata, della scarsa, diciamo, partecipazione dei Friedkin, che comunque non danno mai dichiarazioni così precise, danno sempre, sì, molto vaghe. Cambio l'allenatore che appunto non ha giocato, perché Juric si sapeva che non avrebbe potuto dare lo step in più, che magari poteva fare De Rossi, essendo molto più giovane come allenatore a lungo termine. Perché comunque tu non puoi fare un mercato apposta per un allenatore e poi esonerarlo dopo appena 3 partite, cioè non come,
sì,
te,
certo,
che assimili i nuovi giocatori. Per esempio Lefe, che è stato, se non erro, l'acquisto più oneroso da parte dopo Sulé della Roma, ha esordito ieri da più di 5 minuti, quindi c'è proprio una mancata programmazione da parte della società, secondo me. Stessa cosa che in parte c'è al Milan, perché comunque è una società molto assente, perché con una società presente, per esempio Leao e Hernandez non farebbero tutte quelle sceneggiate solite loro.
E poi la cosa è anche molto strana, perché in società del Milan c'è Ibrahimovic, che lo conosciamo tutti anche per il suo carattere. Non so come Leao e Hernandez se lo possano permettere di fare queste sceneggiate con Ibrahimovic.
Sì, sembra quasi che Ibrahimovic voglia fare più, diciamo, il personaggio per conto suo che per la squadra. Un po' il caso di Lookman, diciamo.
Sì, certo.
Detto questo, parlando ancora di Inter-Roma, volevo farti parlare a proposito delle dichiarazioni di Marotta pre-partita. Quasi premonitori, ha detto prima della partita che ci sono troppe partite e quindi troppi infortuni. Lui si riferiva ovviamente agli infortuni di Aslani e di Zielinski in nazionale,
sì.
Manco a farlo apposta, dopo 10 minuti della partita si rompe Çalhanoğlu, dopo altri 10 a Acerbi. Tu pensi sia vera questa cosa delle troppe partite oppure o c'è una scusante?
No, penso che sia vera, anche perché fra pause nazionali, poi Champions, campionato, Coppa Italia, poi abbiamo, ora luglio avremo anche il Mondiale per club. Sì, quest'anno abbiamo molte partite e i giocatori purtroppo si infortunano, sono grandi stop, però le grandi squadre si vedono proprio da questo, che riescono a sostituire comunque sia dei giocatori titolari con altri e riescano a, a fare bene.
Sì, infatti sono usciti oggi gli esami strumentali di Çalhanoğlu Acerbi, in vista della Champions, soprattutto di Inter-Juve, e secondo me Inter-Juve arrivano quasi alla pari, perché c'è un solo punto che li dista in classifica, o due. C'è anche a livello di infortuni, siamo messi molto similmente fra noi e voi, diciamo, sì. Cioè i tifosi. A noi manca Acerbi, a voi Bremer. Poi Nico, voi Gonzalez. Miners, Nico Gonzalez, a noi Çalhanoğlu sarebbe, diciamo, il nostro più importante, quindi sì. Possiamo dire si pareggiano. Si parla anche di un recupero flash di Çalhanoğlu, ma la vedo molto difficile, perché per un'elongazione in genere sono necessari circa 15 giorni, la vedo molto difficile che in 6, nonostante la speranza, si possa recuperare. O più che altro, secondo me, non ha senso rischiarlo, avendo poi altre 45 partite da giocare durante l'anno.
Sì, certo.
Perché comunque è il derby d'Italia, ma vale sempre 3 punti.
Sì.
Ultima cosa di cui parlare è l'arbitraggio, perché comunque questa giornata è stato un arbitraggio molto discutibile. Rocchi, prima della giornata, ha chiesto uniformità e coerenza negli arbitraggi, cosa che non abbiamo visto per niente. Perché basti pensare al rosso di Renders, rosso che secondo le regole è giusto, però diciamo da sportivo un po' meno, ecco.
Sì.
Romagnoli, che quello lì a mio avviso è netto, perché prende solo l'uomo. Quello di, vabbè, anche di Gallo, che però è netto. Però se tu dai questi tre rossi per, diciamo, Doxo, che è l'ultimo uomo, non puoi non darlo a Cristante, che comunque è intorno al 30° di Roma-Inter. Prende con la gamba in pieno Thuram, diretto da solo verso la porta.
Sì, questo ti devo dare ragione. Il rosso su Cristante era netto. L'arbitraggio, purtroppo, non solo in Italia ma anche negli altri campionati, è un po', si lascia un po' discutere. E poi ho visto anche da poco una notizia in cui in Italia si gioca veramente poco, siamo sempre fermi fra falli. Vengono fischiati anche falli che
ridicoli
perché per un semplice contatto. Comunque sono partite di calcio, non sono partite a scacchi o a danza.
Sì, detto questo, con la Serie A per oggi abbiamo finito. Vogliamo aggiornare su Verona-Monza, che è ancora 1-0 per il Monza con gol di Dani Mota e assist di Caprari. Voglio ricordarvi che ogni lunedì alle 20:30 c'è Bar Sport Serie A, appunto, dalle 20:30 alle 21:30. Lorenzo, se vuole tornare anche la prossima volta, per
certo,
piacere,
certo.
Filippo uguale. Vi ricordo, ogni lunedì dalle 20:30 alle 21:30. Ai saluti lascio Lorenzo prima.
Buona serata a tutti.
Filippo dalla regia.
Grazie, è stato un piacere sentirvi e seguirvi da di qua. Buona serata a tutti quanti.
Grazie a chi ci ha ascoltato. E ora vi lasciamo ascoltare l'ultima canzone, che è Tutta la tua storia di Pino Daniele.
Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
333 89 82 560
è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.